redigio.it e la storia continua. Alcune previsioni per quest'anno: e Corso Magenta e la via San Vittore da visitare in Milano. Le previsioni per quest'anno. Quest'anno sarà un anno come si deve, fortunato e felice, in particolar modo per coloro che non perderanno il posto di lavoro, riceveranno un aumento inaspettato di stipendio, godranno di ottima salute e avranno magari la previdenza di vincere tanti milioni a gratta e vinci, e qualche miliardo al totocalcio e al totogol e altri spiccioli alla lotteria di Capodanno. Riusciranno a evitare gli incidenti automobilistici e gli innamoramenti fulminei, tegole sulla testa e bucce di banana, e l'ultimo CD di Leone di Lernia e Silvio Berlusconi quando entra in campo. Quest'anno comprenderà 12 mesi, non uno di più, non uno di meno, che qui proponiamo in ordine alfabetico per non urtare la suscettibilità di nessuno. Agosto, aprile, dicembre, febbraio, gennaio, giugno, luglio, maggio, marzo, novembre, ottobre, settembre. È ancora incerto il numero delle stagioni, la cui riforma è affidata all'assessorato della cultura. Possiamo comunque dare per certo che ci saranno varie cattive stagioni, alcune stagionacce e una stagione delle piogge, specialmente nei vari luoghi di villeggiatura, e verranno opportunamente intercalate dalle cosiddette mezze stagioni per permettere l'uso degli abiti omonimi. Nessun mutamento è previsto nel corso del Sole, della Luna, di Marte, di Venere, Giove e di altri pianeti, non essendo tale servizio regolato dalla ATM. I percorsi rimarranno immutati. Gli scienziati prevedono un accorciamento delle gonne di almeno 50 mm, data la presenza in Italia di circa 60 milioni di gambe femminili, ed è facile calcolare che in tal modo verranno offerti alla pubblica amministrazione 3.000 chilometri almeno di gambe. Il fenomeno avrà benefiche conseguenze. E a proposito di gambe, è universalmente accertato che il 90% degli individui di sesso maschile tra i 12 e i 97 anni reagisce con un "ah!" estasiato dalla visione di un bel paio di gambe. Intorno agli anni 30, sotto i portici settentrionali di Piazza del Duomo, una ragazza, udita tale esclamazione uscire dalle labbra del conte Ermanno, incuriosita gli chiede: "Perché dice ah?" "Capirà", rispose il conte. "Prima di invitare una ragazza a casa sua, un uomo deve pur tenerle qualche discorso generico." Per concludere, non si scordi che il mezzo più sicuro per trascorrere beatamente le 52 settimane dell'anno è quello classico, quello di recarsi in una libreria e comprare qualche buon libro. Siamo in Corso Magenta di Milano. Il Corso Magenta si fregia di numerose e splendide gemme architettoniche. Diamo inizio al nostro breve itinerario con la chiesa di San Maurizio, che è eretta nel 1519 su disegno del Bramantino, a ridosso del monastero maggiore delle Benedettine, fondato, pare, dalla regina longobarda Teodolinda. Gli affreschi della parete divisoria sono opera di Bernardino Luini. A destra della facciata il monumentale ingresso al chiostro del monastero, che è del secolo XIII-XVIII, sede del museo archeologico. Dietro all'abside sorgono una torre campanaria quadrata di mattoni romani su fondamenta di età romana e la torre detta di Ansperto poligonale, facente parte delle mura romane. Quasi dirimpetto, lo splendido Palazzo Litta, iniziato da Richini nel 1648, e la grandiosa facciata rococò è opera di Bartolomeo Bolla, 1763. Si pensi che arrivava con i suoi giardini fino al castello. Ora ospita la direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato. Proseguendo verso la periferia, sulla destra, possiamo ammirare la stupenda chiesa gotico-rinascimentale di Santa Maria delle Grazie, eretta dai Domenicani insieme con il convento, su progetto di Guiniforte Solari, nella seconda metà del XV secolo. Ludovico il Moro incaricò poi il Bramante di costruire la nuova abside e il Tiburio. Sulla parete di fondo del refettorio dell'ex convento Leonardo da Vinci dipinse nel 1495-97 il Cenacolo, l'affresco più noto del mondo, che rappresenta il momento in cui Cristo annuncia ai suoi apostoli che uno di loro lo tradirà. Sia per l'umidità del muro, sia per la qualità dei colori usati da Leonardo, l'affresco già nei primi anni del Cinquecento iniziò a deteriorarsi, tanto che alla fine del secolo era considerato irrimediabilmente perduto. Iniziarono allora vari tentativi di recupero, culminati con l'attuale, che ha restituito l'affresco al suo primitivo splendore. Nel 1943 chiesa e chiostri furono distrutti dai bombardamenti, ma il muro del Cenacolo rimane miracolosamente in piedi. www.redigio.it e la storia continua.